Vogliamo leggere, fratelli e sorelle, ancora una volta dall'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, questa mattina leggeremo dal versetto 4 fino al versetto 11 del capitolo 12. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. E avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliamo pregare nel nostro cuore che Dio possa davvero operare in noi mentre viene spiegata. Lo scrittore continua a rivolgersi a credenti che sono scoraggiati e sono titubanti. Quindi questa parola in particolar modo è utile per tutti quanti, ma lo è in modo speciale per coloro che sono scoraggiati e che sono titubanti. Abbiamo visto che nei versetti precedenti ha posto dinanzi a loro i grandi e gloriosi esempi di uomini e donne di fede e ha spiegato come questi esempi possono essere causa di incoraggiamento per noi che siamo corridori impegnati in una gara che è lunga ed è faticosa, che è la vita cristiana, una metafora molto appropriata come abbiamo visto. E poi ha mostrato loro, a questi credenti, agli scrittori, ai destinatari originali dell'Epistola, l'esempio perfetto di Gesù Cristo. Gesù, riguardiamo a Gesù, analizziamo Gesù, studiamo Gesù, fissiamo il nostro sguardo su di Lui, focalizziamo la nostra mente sull'esempio perfetto che è il creatore ed è il perfezionatore della fede, colui che ha corso bene, che ci ha dato un perfetto esempio di come dobbiamo vivere e poi ha raccomandato loro di tenere bene la mente focalizzata su di Lui, appunto per essere ispirati e per essere soccorsi. Adesso però lo scrittore dal versetto 4 al versetto 11 parla ai destinatari originali dell'Epistola, ma sicuramente anche a noi, di un altro elemento indispensabile perché possiamo avere successo nella gara. Quindi abbiamo l'esempio, abbiamo l'aiuto di Gesù, ma c'è un altro elemento che è indispensabile affinché possiamo avere successo nella gara. E qual è il successo nella gara? È quello di battere gli altri? Quello di arrivare prima degli altri? Di fare un buon tempo? No. Il successo nella gara è arrivare al traguardo. È arrivare fino alla fine. In qualunque modo, anche acciaccati, anche zoppicanti, anche mezzi morti, ma l'importante è arrivare al traguardo. Questo è il nostro, deve essere il nostro obiettivo. E qual è questo altro elemento indispensabile affinché possiamo arrivare fino alla fine. Viene spiegato in questo brano che abbiamo appena letto, ed è la necessità della disciplina. La necessità della disciplina cristiana, intesa come la cura misericordiosa e fedele che viene impartita direttamente da Dio Padre per il perfezionamento di tutti coloro che Egli ha amato e che ha adottato nella sua famiglia per essere Suoi figli. Questa parola, disciplina, questo il termine, sia il sostantivo che anche tutti i verbi che lo contengono, viene ripetuto moltissime volte in questo brano. Ci avete fatto caso? Diciamo quasi in ogni versetto, lo troviamo al versetto 5, al versetto 6, al versetto 7, al versetto 8, al versetto 9, al versetto 10, al versetto 11, e in greco il termine è paideia. E questa parola significa educare, istruire i figli. È la parola o il termine o il verbo che indica proprio l'azione dei genitori che educano, che istruiscono, che correggono, che insegnano ai loro figli. E questa parola ha anche un altro sinonimo che viene utilizzato qua, ma è una parola diversa, è mastigoi, che significa, e la troviamo al versetto 6 in particolar modo, il Signore corregge quelli che Egli ama, correggere, ed è una parola diversa, in realtà significa, si traduce letteralmente, punire, colpire, battere severamente. E quindi si riferisce proprio alle vergate o all'uso della verga o delle battiture alle quali la Scrittura raccomanda in particolar modo nel libro dei Proverbi. E bisogna comprendere bene il significato di questi due termini, che oggi sono estremamente impopolari, perché i termini castigare e punire, che oggi ci sembrano delle cose abominevoli, no? Se un bambino andasse a scuola e scrivesse sul tema "mio papà mi castiga e mi punisce", state sicuri che qualche maestro o qualche maestra zelante gli manderebbe a casa gli assistenti sociali, o comunque vorrebbe investigare bene le cose. Perché però guardate che queste parole hanno un'origine che è molto positiva. Se facciamo attenzione all'etimologia, all'origine di queste parole, castigare deriva da castus, che in latino significa puro. E la stessa cosa anche punire, hanno il loro significato, si riferisce all'azione dell'educatore che si impegna per rendere migliore, per purificare, per migliorare la persona che riceve la disciplina. Infatti disciplina e discepolo hanno la stessa radice. Colui che impara deve essere disciplinato. Eppure queste parole sono parolacce oggi. Disciplina, castigare, punire. Ci fanno rizzare i capelli in testa per chi ce li ha, ovviamente. Quindi un fatto emerge immediatamente riguardo ai presupposti nella mente dello scrittore e nella sua teologia. Ed è questa: Dio nella sua azione di giudice e di padre infligge delle sofferenze agli uomini. E ne ha tutto il diritto e ha tutto il potere necessario per farlo. Nessuno gli può sfuggire. Giona voleva sfuggire a Dio, non ci è riuscito. E nessuno può sfuggire alla disciplina di Dio. Egli ha il diritto in quanto creatore, egli ha il potere in quanto onnipotente per comminare i suoi giudizi e la sua disciplina. Ma Dobbiamo comprendere che la sua azione ha motivazioni e scopi assai diversi a seconda della delle persone che la ricevono. Charles Bridges, un famoso commentatore del libro dei Proverbi e dei Salmi, dice che la frusta del giudice è assai diversa della verga del padre. Oggi la gente rifiuta il concetto di giustizia retributiva. E se cercate bene, il tema dell'inferno è una dottrina, è un tema che è assai impopolare ed è disertato dai pulpiti. Cercate una predicazione sull'inferno. La troverete? Dovrete cercare a lungo. E probabilmente la ricerca, se la fate su internet, prima o poi vi riporterà alla chiesa sulla grazia di Caltanissetta. O a qualche altra chiesa riformata. Non si parla di certe cose, non si parla di certe cose. Perché? Perché oltre al termine e al concetto stesso di disciplina, la giustizia retributiva è un tema molto trascurato, la si associa alla fatica, la si associa al rigore e comunica idee di austerità, di sofferenza, che si vogliono bandire dall'esperienza umana, dalla scuola, dal lavoro. Ciò che piuttosto è popolare oggi è, per esempio, no, vedete quello, le pubblicità, vuoi dimagrire, puoi dimagrire senza faticare però, dimenticandosi che per esempio ingrassare o dimagrire è una semplice operazione matematica. Quello che io metto dentro meno quello che mando fuori e che consumo mi rimane addosso. E non ci sono miracoli. Non ci sono i miracoli. Si vuole arricchire senza lavorare. Pensate a quale pubblicità autolesionista da parte dello Stato. Di quante pubblicità ci sono sul gioco. No? Vedete l'incitazione al gioco, a queste lotterie istantanee, cioè alla fine, attenzione, il gioco può produrre dipendenza. Dietro questa parola ci sono tragedie di migliaia di famiglie, famiglie che si sfasciano, gente che va sotto sopra. Oggi si vuole arricchire senza faticare, si vuole dimagrire senza fare alcun sacrificio, si vuole vincere senza averne magari l'abilità e la disciplina necessaria. Pensate a quanti scandali di doping nello sport. Non è forse tutto questo il risultato di una mentalità che è così radicata nei nostri contemporanei? Eppure, e lo dico a voi in particolar modo, i giovani e anche ragazzi, Marta, Samuele, Irene, ma anche i più giovani che sono tra di noi, nessun buon risultato in nessun campo si ottiene senza una severa e prolungata disciplina. Chiedete agli studenti universitari o a chi si è laureato o a chi ha lavorato per tutta la vita e vi diranno: sì, ci siamo riusciti, ma abbiamo dovuto faticare. Un 30 all'università, un buon avanzamento in un posto di lavoro, non sono cose che cadono dal cielo, bisogna faticare. Nessuna disciplina, nessun successo si può ottenere senza una severa e prolungata disciplina. E oggi voglio parlarvi della necessità della disciplina cristiana e in particolare del privilegio che noi abbiamo nell'essere disciplinati da Dio che è il nostro Padre. E la prima cosa che vi voglio fare notare in questo passo è qual è il contesto della disciplina cristiana. Avete visto nel versetto 3 del capitolo 12 si parla della stanchezza, della perdita di coraggio. Considerate colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. è la stanchezza, la perdita del coraggio e quindi l'abbandono della corsa cristiana, oppure il correre a intermittenza, faccio 100 metri, mi fermo, mi butto a terra, poi mi rialzo, faccio 50 metri e così via, può accadere. E la perdita della motivazione interiore, dell'entusiasmo a proseguire. E questo accade quando nel tentativo di portare a compimento una qualunque grande impresa veniamo sopraffatti dallo sgomento, perché ci sono delle difficoltà e giudichiamo le difficoltà che stiamo affrontando come troppe oppure troppo grandi per noi. Non le posso sopportare. Oh sì, vorrei essere un cristiano. Oh sì, vorrei andare in cielo. Oh sì, vorrei essere santo. Oh sì, vorrei avere un bel carattere come quello di Gesù. Però, mamma mia, quante difficoltà. Quanto è difficile farlo. Quanto è difficile essere come Gesù quando la gente mi prende in giro, quando la gente mi emargina, quando la gente mi trascura, quando devo apparire come una mosca bianca, quando nonostante tutto io devo continuare a soffrire. È qualcosa di troppo grande, non lo posso sopportare. Lo sapete chi l'ha detto per primo questo? L'ha detto Caino. L'ha detto Caino, ha detto il castigo che tu mi dai, ha detto a Dio, è troppo grande perché io lo possa sopportare. E non mi sembra che è buono essere associati a Lui. Perché ogni volta che diciamo, Signore, quello che Tu mi stai facendo passare è troppo difficile per me, noi ci associamo a Caino. Abbiamo visto che questi credenti avevano sofferto. Avevano sofferto persecuzioni da parte dei giudei e da parte dei romani, o stavano soffrendo persecuzioni a seconda a chi era rivolta. Vi ricordate, abbiamo affrontato questa questione nelle prime predicazioni. E comunque queste persecuzioni avevano prodotto in loro povertà e altre cause di dolore. E voglio farvi notare una cosa, quando qui lo scrittore parla di queste sofferenze e si riferisce ovviamente a quello che avevano patito, sta dicendo con chiarezza che queste sofferenze, sebbene potevano essere state causate dalla cattiveria umana e dalla malvagità degli uomini o anche da eventi che sono determinati dalle leggi di natura, però li attribuisce direttamente a Dio. È Dio che vi disciplina. Cioè gli uomini e gli eventi naturali sono le cause, diciamo, immediate, più vicine a della vostra sofferenza, ma è stato Dio che vi sottopone a queste sofferenze con uno scopo. Questo è importantissimo. Oggi molte persone cercano di difendere Dio, no? Quando succede una cosa, magari al di là, il giorno dopo l'11 settembre, quando ci fu l'attacco alle Torri Gemelle, ci furono alcuni apologeti cristiani, cioè che pretendevano di difendere Dio, dicendo no, qui Dio non c'entra affatto in quella storia, Dio non c'entra affatto, questo è il frutto della cattiveria degli uomini. Queste cose accadono in seguito appunto all'indipendenza della volontà dell'uomo guardate che questo è un modo di difendere Dio che è assolutamente autolesionista. Perché se noi diciamo che le cose accadono semplicemente e solamente a causa dell'indipendenza della volontà dell'uomo, oppure come risultato delle leggi della natura, gli aerei, cade un aereo, muoiono tante persone, perché cadono gli aerei? Perché c'è la legge di gravità. E quindi, siccome esiste la legge di gravità, gli aerei cadono. Sembrerebbe in un primo momento che si scagioni Dio e si tolga Dio dalla responsabilità di tutto ciò, ma alla fine che cosa rimane alla gente? Rimane un mondo ingovernabile e ingovernato, un mondo che è in preda alla necessità delle leggi naturali o alla casualità e alla indeterminatezza. Io credo che non si muove voglia che Dio non voglia. Questo è quello che la Scrittura mi dice: non accade nulla senza il volere di Dio. E quindi se accadono delle cose che sono spiacevoli, indesiderabili, dolorose, non accadono senza il permesso di Dio e senza uno scopo da parte di Dio. È difficile ammetterlo? Soprattutto quando queste sofferenze accadono a noi, quando noi siamo coinvolti, quando per esempio un figlio a noi muore o un evento estremamente doloroso ci coglie, la morte di un coniuge o cose di questo genere. Ma se diciamo e se affermiamo che Dio non ha parte in questo, perché mai Dio dovrebbe avere parte nel nostro benessere, per esempio? Abbiamo letto nel capitolo 45 di Isaia: io do il benessere e io creo l'avversità. Non è ingeneroso da parte mia voler mettere Dio come causa, diciamo, primaria o ultima di queste cose. È Dio stesso che lo afferma. Io do il benessere e sono io a creare l'avversità. Io creo le tenebre così come creo la luce. È importante che comprendiamo questo. E tornando al nostro discorso, per noi la sofferenza e la disciplina possono essere le stesse che stavano soffrendo questi credenti, oppure possono essere anche altre cose, possono essere delle malattie, per esempio, nostre o dei nostri cari. Possono essere le limitazioni della nostra libertà, non vedere realizzati i nostri desideri, che possono perfino essere desideri legittimi, la difficoltà di trovare un posto di lavoro o la perdita del lavoro, una gravidanza che non arriva o magari una gravidanza indesiderata e molto altro. Ma qui l'autore parla di queste cose come tutte quante la disciplina, la paideia di Dio, cioè l'azione paterna di Dio, che è utile, anzi è necessaria, ed è utile ed è necessaria a noi. Perché? Per quale ragione noi dobbiamo essere disciplinati? Per quale ragione noi dobbiamo avere questa azione da parte di Dio? Prima di tutto perché siamo in una lotta. Siamo in una lotta, è necessario resistere nella lotta. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. L'immagine qui è quella della guerra, che evoca uno scontro aspro, spietato, doloroso. E quale altra immagine potrebbe essere più appropriata? Pietro non aveva ancora capito che la salvezza è estremamente costosa. Quando Gesù gli ha detto: bisogna che il figlio dell'uomo sia maltrattato, sia ucciso, Pietro si sollevò e dice: no Signore, non ti avvenga mai questa cosa, la sofferenza? No, Pietro si ottenne il grande rimprovero da parte di Gesù. Non aveva capito che lo scontro fra la forza delle tenebre e quelle delle forze della luce sarebbe stata sanguinosa. Noi dobbiamo essere temprati, siamo in una lotta. La vita cristiana è una guerra. È una guerra. È tornata alla mia mente l'immagine dei primi giorni dell'inquadramento, quando sono andato a fare il militare. E quanti di voi hanno fatto il militare si ricorderanno del CAR, del Centro Addestramento Reclute, o quanti di voi hanno fatto l'ufficiale di complemento come me si ricorderanno di questo periodo di inquadramento. Quando arrivavamo lì, io ricordo che feci un salto, mi trovavo alla scuola biblica nel luogo celestiale dello studio della parola di Dio, dove se uno ti rivolgeva la parola un pochino in modo scortese veniva immediatamente denunciato alle autorità superiori per mancanza di carattere cristiano. A che sono arrivato lì e ho sentito questa massa di scalmanati che mi urlavano in faccia e mi costringevano a urlare il mio nome e cognome, di presentarmi. Mi sono sentito preso dai turchi, vi assicuro che per un paio di giorni non capivo dove ero e che cos'ero. Fino a quando nel giro di 3 o 4 giorni sono diventato completamente una persona diversa che riusciva a urlare e a fare tutte le cose che doveva fare, perché davvero erano riusciti a inquadrarti a quella vita. Nella vita militare non puoi essere una pappamolla, devi essere tosto, devi essere duro, perché devi prepararti a fare la guerra. Poi di guerra non ne abbiamo fatte, ma l'unica guerra è stata quella settimana, in realtà. Ma l'idea è proprio questo. Più è aspro e più è difficile il compito che devi svolgere, più devi essere temprato. E la vita cristiana è una vera guerra, e c'è un nemico che è un nemico mortale. La lotta è contro il peccato, non contro carne e sangue, ma contro il peccato che è un nemico che ci distrugge. Il peccato dell'incredulità è il nostro maggior nemico, ma il peccato in ogni suo aspetto e ogni forma deve essere combattuto e sconfitto, ed essendo profondamente radicato nella nostra natura, questo non emerge se non a causa di una dura disciplina. Quando tutto va bene siamo le persone più squisite del mondo, quando tutto va male mostriamo la nostra vera natura. Non è vero? Sapete dove si vede il vero carattere delle persone, delle chiese? Quando si trovano nelle difficoltà, quando tutto va male, quando ci sono membri che commettono degli scandali, dei peccati, no? Quando c'è qualcuno che si rivolta, quando c'è qualche persona che fomenta l'odio, il dubbio, allora lì si vede il carattere delle persone e delle chiese anche. Quando tutto va bene siamo squisiti, quando tutto va male mostriamo chi siamo. E la disciplina serve proprio a questo, a mostrare a noi stessi prima di tutto chi siamo. Una volta sentì una persona che mi disse: guarda, io ho attraversato un'esperienza che mi ha fatto vedere la belva che c'è dentro di me. E dentro di noi c'è una belva. Martino Lutero diceva: l'uomo è per metà bestia e per l'altra metà animale. Anzi, scusate, per metà bestia e per l'altra metà demonio. Peggio ancora. Altri avevano un'idea un pochino più positiva, diceva per metà è un angelo e per metà è un animale, ma Lutero aveva capito bene che l'uomo per metà è una bestia e per l'altra metà è un demonio. E se noi non vediamo la nostra natura bestiale e la nostra natura demoniaca, non saremo così inclini a chiedere a Dio aiuto, gridando come l'apostolo Paolo: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? È una lotta contro un nemico mortale, è una lotta che può essere o che sarà all'ultimo sangue. Non avete lottato contro il peccato fino al sangue. Ricordo che in una compagnia c'era scritto questo motto, no, in latino, usque ad finem, che significa fino alla fine. Ed è così, questo dovrebbe essere il nostro motto, usque ad finem, fino alla fine. Non mi tirerò indietro, Signore, perché solo chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, ha detto Gesù. E quindi questo è il significato del detto di Cristo, quando in Matteo 16, i versetti 24 e 25, Gesù dice che soltanto se noi, se vogliamo essere Suoi discepoli, lo potremo essere soltanto se prenderemo la nostra croce ogni giorno e lo seguiremo. Soltanto chi avrà perduto la sua vita la ritroverà. Se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, Prenda la sua croce e mi segua. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi l'avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. E in questo senso il soldato, perfino più che l'atleta, è un appropriato esempio di disciplina. La sua prestanza fisica, la consapevolezza di una battaglia sanguinosa da combattere e il coraggio necessario per giungere fino all'estremo sacrificio lo rendono una buona illustrazione del credente in Cristo. Esistono soldati pusillanimi e paurosi, quelli non sono adatti a fare quel mestiere. Così i cristiani. La seconda cosa. Perciò la prima è il contesto della disciplina cristiana, la seconda è la relazione che legittima l'uso della disciplina. La questione della disciplina oggi è molto dibattuta, per esempio nella scuola e perfino nella famiglia, a causa di abusi che sono stati compiuti nel passato, e si considera che qualunque forma di punizione corporale sia omologabile alla violenza. Nel mondo si sta capovolgendo ogni valore e fra un po' versetti come quelli che abbiamo letto, dal versetto 5 al versetto 10 di Ebrei, non avranno più alcun valore, come tante altre pagine della Scrittura, vengono strappate, stralciate ed eliminate. E rischiano di perdere qualunque significato. Infatti queste parole che sono tratte dal libro dei Proverbi spiegano e affermano il diritto e il dovere dei genitori, dei padri, di disciplinare i figli e presuppongono il riconoscimento di tale diritto e di tale dovere da parte dei figli e della società. Una delle benedizioni della salvezza è quella di essere accolti come figli nella famiglia di Dio. L'Apostolo Giovanni scrive nel suo prologo al Vangelo, dice che a tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, il Dio ha dato il diritto di diventare figli suoi, figli di Dio. E quindi essere accolti nella famiglia di Dio comporta dei privilegi gloriosi. Noi pensiamo a essere figli di Dio, ad avere Dio come nostro padre, ad averlo come, diciamo, ad avere l'eredità. Quando diventiamo figli pensiamo subito all'eredità. Ma uno dei principi e uno dei privilegi è quello di avere diritto a essere disciplinati da Dio, alla paideia di Dio, alla disciplina di Dio, alla correzione di Dio, all'educazione che Dio ci dà. Solo i figli ne hanno diritto. Qui dice, se non avete questa disciplina, siete bastardi, non siete figli. Perché solo i figli ne hanno il diritto e quindi costituisce non una sofferenza, ma un privilegio. Quando leggiamo versetti come Romani 8:28, sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Significa proprio questo, che per il nostro bene Dio fa sì che tutte le cose che ci capitano, piacevoli e spiacevoli, desiderabili o indesiderabili, servano per il nostro bene. Nulla di ciò che ci accade e per la nostra distruzione, se siamo figli di Dio. Piuttosto è vero il contrario. Fratelli, quale ringraziamento e quale lode dovrebbe sorgere ed elevarsi continuamente dinanzi a Dio, anche nelle situazioni che umanamente le giudichiamo indesiderabili, avverse. Pensiamo, per esempio, a una delle cose più dolorose della nostra vita. Qual è la cosa più, una delle cose più dolorose? Ve lo dico io qual è? Sono gli altri. Chi era? Sartre o qualcun altro che ha detto l'inferno sono gli altri uomini? Sì, è vero solo la metà, perché se è vero che l'inferno sono gli altri, è vero anche il paradiso che sono gli altri, perché io posso avere grande gioia da mia moglie o dai miei figli. o dal mio prossimo, così come posso avere grandi dolori e sofferenze. Ma è vero, una delle cause delle più grandi sofferenze sono il nostro prossimo. Relazioni difficili, mariti che non si comportano bene, mogli ribelli, figli che dopo che li hai allevati ti voltano le spalle, datori di lavoro che vi rompono la testa continuamente, e potrei continuare, alunni che non vi rispettano, genitori che invece di continuare a fare i genitori sono estremamente egoisti. Le relazioni difficili, però, ricordatevi che tutte le relazioni nelle quali ci troviamo sono doni di Dio. E anche quella persona che ti causa sofferenze te l'ha messa accanto Dio e serve per il tuo perfezionamento. Allora, quando noi vediamo le persone che ci fanno stare male, che ci fanno soffrire, cominciamo a vederle in questo modo, non come qualcosa che è al di fuori del piano di Dio, ma come uno strumento di Dio per il nostro perfezionamento. A volte noi abbiamo bisogno di un cesello o di un colpetto di carta vetrata 300, 600, cioè quella fina, altre volte abbiamo bisogno di martellate, e se non abbiamo una martellata non ci svegliamo. E a volte quella persona che ti fa male è una martellata, ma che viene da parte di Dio per il tuo bene. Infatti è la cura e l'amore paterno che ci risvegliano. Il fatto che Dio, il nostro Padre in Cristo, ci accerta che Egli prenderà cura di noi e che qualunque sofferenza vorrà impartirci, ci sarà comminata dalla sua mano amorevole. C'è nel libro del Levitico un episodio dolorosissimo. Che ne direste voi se, facciamo così, pensate se fossi stato io al posto di Aronne, ho due figli maschi, e questi due figli maschi, invece di pensare alla loro carriera, diciamo, scientifica, letteraria, nel commercio, volessero intraprendere la carriera ecclesiastica e quindi volessero diventare come il papà, seguire la professione del papà. Aronne li aveva, due figli sacerdoti. E quando nel giorno della loro installazione si alzano per predicare il loro primo sermone, invece di avere l'applauso da parte della gente o la benedizione da parte di Dio, nella conversione di tanti inconvertiti, muoiono sul colpo. È accaduto ad Aronne. Aronne ha perso due figli mentre stavano svolgendo il servizio sacro. Morirono bruciati da Dio. Dio li bruciò. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li bruciò. Perché? Perché avevano offerto un profumo con un fuoco estraneo, non quello preso dall'altare. Non avevano seguito le indicazioni di Dio. Che cosa fece Aronne? Leggetelo nel libro del Levitico al versetto 3. Aronne tacque, non disse una parola. Come non disse una parola a Giobbe, quando pronunciò la famosa frase: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. Sapete che cosa significa essere dei cristiani? Significa proprio imparare ad essere sottomessi e ad abbracciare la volontà di Dio per noi, qualunque essa sia. Un difetto genetico, che ci porta a una malattia o un inestetismo. Ogni cosa della nostra vita ha da insegnarci qualcosa da parte di Dio, e mai saremo cristiani fino a quando non avremo compreso che la nostra vita è determinata da Dio e che le nostre vicende servono per il nostro bene. Dio a volte ci toglie dei piaceri perché vuole spogliarci di un idolo che ci distruggerebbe. E questa deve essere la nostra risposta, gratitudine al Signore. Perciò io ho un altro punto, ma non lo affronto oggi, lo conservo per la prossima volta, che è i risultati della disciplina cristiana. Questa mattina mi fermo qua, perché voglio lasciare nella vostra mente questa impressione forte. Abbiamo bisogno della disciplina di Dio, perché siamo in una lotta, in una guerra all'ultimo sangue, e abbiamo il privilegio della disciplina di Dio come l'azione di un padre amorevole che si prende cura di noi. È una domanda, prima di concludere, però la voglio porre a voi, ed è questa. Riconoscete di avere bisogno della disciplina di Dio? E riconoscete di averne bisogno in un modo tale che se Dio non vi disciplinasse, non ci disciplinasse, non sarebbe il segno del suo amore per noi, ma sarebbe il segno del suo disinteresse, della sua incompetenza, della sua inabilità. Quali sono i figli che non si disciplinano più? Sono quelli dei quali abbiamo perso la speranza che possano migliorare? O sono i figli dai quali non ce ne importa nulla? Per questo, figli, grandi o piccoli che siate, quando mamma e papà vi rimproverano, vi correggono, vi puniscono, vi disciplinano, riconoscetelo come un segno del loro amore e del loro interesse per voi. Chi non vi ama vi dà tutto quello che vorreste avere. Chi vi ama spesse volte, proprio perché vi ama, vi dice di no. E Dio, nel suo amore verso di noi, a volte ci dice di no. A volte non capiamo perché ci dice di no in certe cose, no? Perché sono del tutto legittime. Sono cose che altri cristiani hanno e di cui stanno godendo e gioendo. E che non sono peccati. Eppure abbiamo pregato, e una volta, e due volte, e tre volte, abbiamo sperato, e Dio continua a dirci di no. Siamo risentiti con Lui? Non lo siate. Perché Dio ha le sue ragioni, incomprensibili, spesse volte, misteriose, ma un giorno o l'altro si comprenderà. E si scoprirà che Dio vi ha detto di no perché il suo sì vi avrebbe distrutti. E ci sarà un giorno in cui, e spero che questo giorno sia oggi, in cui alzerete le vostre mani e il vostro cuore a Dio e gli direte: Signore, grazie per tutti i sì, ma due volte grazie per tutti i no. Grazie per la disciplina alla quale mi hai sottoposto, perché no, io non ho bisogno di salute, non ho bisogno di ricchezza, non ho bisogno di successo in questa vita. Io so che se tu volessi me le potresti dare queste cose. Che cos'è una malattia dinanzi a te? Tu dici una parola e i morti risuscitano, potresti allontanarla da me. Ma ciò di cui io ho bisogno è la tua cura divina, per essere trasformato ad essere ad immagine di Cristo e per poter combattere fino alla fine nella lotta contro il peccato. Di questo ho bisogno. Signore, non mi voglio dimenticare della tua parola che mi dice che sono un figlio tuo e come figlio tuo tu mi disciplini. Mi voglio ricordare del tuo amore. Che sei mio padre e voglio credere che tu hai dei buoni propositi per me. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola e ti supplichiamo che tu la scriva nel nostro cuore. E che ci aiuti, o Signore, a cambiare la nostra attitudine nei tuoi confronti, affinché riconoscendo la tua sovranità e la bontà della tua volontà per noi, possiamo sottometterci di cuore e abbracciarla con gioia. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi, fino a questo momento, e per quello che stai facendo. Ti chiediamo perdono per le nostre lamentele e le nostre perplessità. Aiutaci ad essere interamente arresi alla tua perfetta volontà. Nel nome di Cristo.